Leggiamo insieme e la parola di Dio ci illuminerà. Primo Corinzi capitolo 6, verso 12. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Le vivande sono per il ventre e il ventre è per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore. Il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Questo è il testo principale. Il Signore è per il corpo, il corpo è per il Signore. Ma proseguiamo la lettura fino alla chiusura di questo paragrafo. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice: i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a prezzo, a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Dio sia lodato. Il corpo. Nella città di Corinto c'erano due modi di pensare, molto, molto strani, molto originali per certi versi, due modi di pensare che vediamo ripetersi anche oggi. Quali sono questi due modi di pensare che la Chiesa di Corinto aveva? Cosa pensava la Chiesa di Corinto? Diceva innanzitutto che come il ventre è per le vivande e le vivande è per il ventre, cioè come lo stomaco è fatto per mangiare del cibo e il cibo si crea per nutrire lo stomaco, così il sesso con i suoi appetiti deve essere soddisfatto, perché il sesso è creato per il piacere, per una naturale funzione, e come il ventre si soddisfa del cibo, così il corpo umano si può tranquillamente soddisfare del sesso come una pratica naturale, a prescindere dal matrimonio o dalle regole stabilite dalla Scrittura. Ma la Bibbia dice: il corpo non è per la fornicazione. Cioè, smettetela di pensare così. Oggi stiamo vivendo in una società dove si dice, si fa pratica, si fa educazione sessuale, e nelle scuole anche, e fra poco anche i bambini poi insegneranno che non ci sono neanche più il genere maschile, il femminile, insegneranno le cose più stravaganti. Intanto lo dice la Bibbia, diranno che il male è bene. E invece quello che consideriamo il bene biblico, chiaro, rivelato nella Bibbia, in realtà non è il bene, è un male. E come il male deve essere combattuto, come male deve essere sradicato, deve essere condannato a qualsiasi costo. magari portando anche coloro che reputano che quello biblico è il bene, magari portandoli anche in tribunale, magari anche incolpandoli, anche incarcerandoli, e perché no? Arriveremo, ci siamo arrivati in certe nazioni anche uccidendo. Beh, facciano pure quello che vogliano. La Bibbia è la stessa ieri e oggi e lo sarà in eterno. Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Questo lo dice il Signore. Se non siete d'accordo, prendetevela con Lui. Se ritenete che Lui possa essere da giudice un imputato, fatelo. Mettetevi voi al posto di Dio, mettetevi voi al posto del giudice e giudicate Dio. Se Dio si lascerà giudicare da voi, giudicatelo, poi mettetevi pure al suo posto. Io con tanti di voi presenti e con quanti ci ascoltano nel timore di Dio diciamo: tu sei il sovrano, tu sei il padrone, tu sei il creatore, quello che tu dici è santo, quello che tu dici è vero e non c'è nient'altro. Il corpo non è per la fornicazione. La chiesa di Corinto diceva un'altra cosa, non solo diceva come lo stomaco è per il cibo con lo stomaco, così il corpo è per la fornicazione, è per il sesso, per il piacere, a prescindere dalle regole, eccetera. A proposito, c'era un culto pagano dove c'erano, in questo culto pagano, delle pratiche immorali, orgiastiche, c'erano centinaia di prostitute e addirittura dei credenti andavano in questi templi e si univano con le prostitute, univano il sacro col profano, perché dicevano: ma in fondo il mio corpo non viene contaminato, lo spirito è del Signore, lo spirito appartiene a Dio, con il mio corpo posso fare qualche cosa che desidero. Poi mi piace questo culto che fanno lì in questo tempio pagano e lo trovo interessante. E facevano questo, vi scandalizzate, è la Bibbia che lo dice. È la scrittura che lo dice. Ecco perché Paolo diceva: ma non sapete che se voi vi unite con una prostituta, e non si intende quella che si trovavano per le strade come ancora oggi si trovano, ma si intende, si riferisce a quelle che facevano parte al culto pagano. Non lo sapete che cosa combinate quando vi unite con una prostituta? Cosa combinate? Voi diventate una stessa carne con lei, perché Dio ha stabilito che con la sessualità, con il rapporto sessuale, un uomo ed una donna, quando si uniscono insieme, diventano una stessa carne. E questo è il matrimonio che io ho stabilito. E questo può essere vissuto solo dentro il matrimonio e non fuori il matrimonio. Perché quando lo vivete dentro al matrimonio, la sessualità è un arricchimento, all'esterno è un impoverimento, è solo per il piacere, ma diventerà un arricchimento, diventerà una benedizione quando è fatto dentro, secondo le regole stabilite da Dio. Ritenevano i Corinti anche un'altra cosa, e lo dice qui la scrittura, quando al verso 12 dichiara: ogni cosa mi è lecita. Ritenevano: ogni cosa mi è lecita, qualsiasi cosa mi è lecita. E che cosa facevano? Voi sapete che nella chiesa di Corinto c'era addirittura un caso di incesto, un figlio che stava con la moglie del padre, era la matrigna, non era sua mamma biologica, però era la matrigna, e questo, tra virgolette, credente aveva rapporti sessuali con la matrigna. Perché? Perché nell'idea è tanto diversa dalla nostra oggi. Ogni cosa mi è lecita. Oggi la società dice qualcosa di simile. Ogni cosa mi è lecita. Ogni cosa. Ogni cosa, andiamo pure a sbandierarlo, ogni cosa mi è lecita. Cioè, diciamo, siamo liberi, possiamo fare ogni cosa. Ma Paolo dice: attenzione, non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma io non mi lascerò dominare da niente e da nessuno. In altre parole, non voglio essere dominato dagli impulsi del corpo. Non voglio essere dominato dai desideri della carne. Io non voglio essere dominato, io voglio dominare. Come lo posso fare? Lo spiegherà dicendo: il corpo appartiene al Signore e io lo dono al Signore. Questo corpo che è debole, questo corpo che è fragile, per cui io devo vegliare e pregare, perché lo spirito è pronto, la carne è debole, è fragile, mi porta a concupire, mi porta a cadere. Allora io che faccio? La cosa più saggia, se lo gestisco io il corpo, la cosa più ovvia, se io lo gestisco e lo voglio dominare, io sono fallito, io non ci riesco. Allora io prendo il mio corpo, lo dono al Signore. Lui è l'Onnipotente, Lui mi fortifica e mi rende in grado di dominare. E l'Apostolo Paolo dice: tratto duramente il mio corpo. Lo picchio? Lo incido? Lo frusto? No! Questa è un'altra pratica pagana. Lo incido, faccio i tatuaggi sopra, gli metto i piercing contro piercing, lo foro come voglio, come credo. Faccio questo? Dio è in abominio questo. Dio non vuole questo. Perché il tempio è suo. E se tu prendi il tuo negozio, il negozio che hai in affitto, la casa che hai in affitto, l'immobile che hai in affitto, e ci fai quello che vuoi, tu sei responsabile davanti al padrone, davanti al proprietario, e Dio è e sarà in eterno il proprietario del nostro corpo. Ci vuoi fare quello che vuoi? Dovrai rendere conto a Dio. Paolo diceva: io lo do al Signore, lo offro a Dio e Lui lo gestirà. Tratto duramente il mio corpo, lo riduco in, mamma mia, sentite un po', schiavitù. Sì, fratelli e sorelle, amici che ascoltate, perché se il corpo è ridotto a schiavitù, sarà disciplinato, governato e benedetto quel corpo. Altrimenti quel corpo diventerà il tuo despota. Perché lo fa Paolo? Perché dopo aver predicato agli altri io non venga squalificato. Quanta attenzione diamo al corpo in questa società? Quale culto viene fatto al corpo? Ci si adora davanti al corpo. Il corpo. Con questo non voglio demonizzarlo, anzi tutto l'opposto. Noi vogliamo apprezzare il dono di Dio. Lo vogliamo apprezzare? Vogliamo riconoscere che questo corpo unico e irripetibile, il tuo corpo, le tue cellule, ogni organo è un dono di Dio, è progettato da Dio. Come sei, uomo, donna, i tuoi capelli, il tuo viso, le tue sembianze, il tuo naso, ogni parte è un dono di Dio, è un dono di Dio, è un regalo di Dio, appartiene a Dio. Oggi c'è una vera ossessione riguardo al corpo, c'è il culto del corpo, perché la televisione ti propone quegli stereotipi, quei modelli, quei cliché, quelle donne straordinarie che fanno le sfilate, quello è il modello vincente. Se tu hai un corpo come quello, sei una persona di successo. E poi quegli uomini tutti muscolosi, tutti perfetti, Paolo, così straordinari, alti, meravigliosi, quello è il corpo vincente. E allora ci guardiamo allo specchio e dice: ma come lo potrò mai fare? E allora tutti i possibili tentativi. Con questo, pastore, mi dici che non devo fare la dieta, non devo fare ginnastica, non devo curarmi? Allora, fratello, tu mi dici che non devo usare un po' di crema? Non mi devo pulire le ciglia, non mi devo fare i baffetti. No, fratelli, non ti sto dicendo questo. Cura il tuo corpo, ringrazia Dio per il tuo corpo, ma quello che fai per il tuo corpo, almeno fallo altrettanto per il tuo spirito. Fallo altrettanto per il tuo spirito. Ci sono delle pratiche narcisistiche, esasperate, tutte concentrate alla dieta, alla ginnastica, ritocchi estetici e poi creme, cremette, curi, fanghi, massaggi, tutto concentrato, tutto dedicato al corpo. Il corpo che dovrebbe essere l'edificio per rendere il culto a Dio, il corpo diventa l'oggetto di culto. Pensate, non sapete voi, dice qui, che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? E qui entriamo nella verità più importante, nell'importanza della bellezza spirituale. Perché per quanto io possa curare il mio corpo, tenerlo giovane, questo si trasforma. Io guardo le mie foto di giovane, di ragazzo, ma sono diverso. Ma quanto sono diverso? Ma quanto sono cambiato? Ma anche le più grandi attrici che hanno fatto di tutto e di più, tanti di quegli interventi, anche quei politici che si sono fatti i trapianti, si sono stirati e si sono fatti, si sono cambiati. E poi che cosa hanno? C'è la bellezza, dice il Signore, che la bellezza spirituale, quella dobbiamo cercare. Il vostro ornamento non sia quello esteriore che consiste nell'intrecciarsi i capelli, mettersi addosso gioielli d'oro, belle vesti. Che significa? Allora dobbiamo andare come dei pezzenti? No, nel modo più assoluto. Fatti pure il colore, fatti pure una bella capigliatura. Curati il corpo, fratello, sorella. Glorifica il Signore per il tuo corpo, mantienilo sano, più giovane possibile, ma attenzione, cura altrettanto la bellezza dell'intimo, quell'intimo, la bellezza del cuore, dello spirito, quello che è nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico. C'è bellezza in queste parole, uno spirito dolce. Hai uno spirito dolce? Hai uno spirito pacifico? Questa è bellezza. Questa è la bellezza che Dio gradisce. Infatti, queste bellezze interiori, dinanzi agli occhi di Dio, sono di grande valore. Il corpo... E allora che cos'è? Innanzitutto il corpo è il dono di Dio. Mi confermate? Siete d'accordo? Dice anche questo mio corpo che è sovrappeso, anche questo corpo che si è ammalato, anche questo corpo che si sta così disfacendo. Sì, fratello. Non abbiamo il tempo, ma pensate, fratelli e sorelle, quando Dio creò l'uomo ad immagine e somiglianza. Immagine ci parla dell'aspetto spirituale, perché Dio è spirito e noi abbiamo avuto da Dio l'immagine di Dio. E infatti Dio ci ha chiamato come degli dii, siamo poco inferiori agli angeli. È vero, fratelli, abbiamo una facoltà che nessun animale ha, noi siamo simili a Dio. Ma siamo fatti a somiglianza di Dio. La parola somiglianza viene dalla parola greca soma, che significa corpo, a somiglianza di Dio. Ma Dio è spirito. Che figura c'ha? Ce l'ha una figura fisica, perché Dio, prima della fondazione del mondo, ha pensato al suo figlio Gesù Cristo, che si sarebbe incarnato, che avrebbe avuto un corpo e che sarebbe stato risorto e che avrebbe avuto un corpo incorruttibile per l'eternità, che avrebbe portato i segni del Calvario. E quando creò Adamo ed Eva, disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Questo soma, questa somiglianza, era in riferimento a Cristo Gesù, il prototipo, il modello, il cliché, lo stampo che aveva nella mente Dio prima ancora che l'uomo Adamo ci fosse. E mentre facevano l'uomo dall'argilla, lo facevano secondo quel modello. Ecco perché Paolo, parlando ai Colossesi, dice che Cristo Gesù è il primogenito dei fratelli e dei morti. Lui è il primogenito. E la Bibbia nel libro, nella lingua greca, dice: egli è il prototokos, è il prototipo. Gloria al Signore. Ma andiamo avanti. La Bibbia dice che il corpo è il dono di Dio. E Davide lo sapeva, quell'umile pastore, quell'umile ragazzo aveva questa intelligenza che non hanno tanti uomini, tanti scienziati, tanti cultori, tanta gente intelligente dal punto di vista culturale, tante persone preparate, non hanno questa profondità. Voi mi dite, certo, lui ebbe l'influenza dello Spirito Santo. Ebbene, che Dio ci illumini anche noi. Sei tu che mi hai formato nelle mie reni, tu che hai formato le mie reni. Sei tu che hai intessuto me nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Lo sappiamo molto bene anche noi. Lo sai molto bene che sei un dono di Dio. Lo sai molto bene che tu sei fatto per essere uno strumento nelle mani di Dio. Lo sai che il tuo corpo è l'edificio attraverso cui Dio è glorificato. Lo sai, l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste. Quando fui formato in segreto, intessuto nelle profondità della terra, i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano scritti tutti i giorni che mi erano destinati, quando essi non erano ancora sorti. Il nostro corpo è per il Signore. E noi diciamo Amen. E allora non è per la fornicazione. Avete la Bibbia aperta, nel capitolo 6 che abbiamo letto, qualche verso prima dice: non vi illudete, al verso 9, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, che sono coloro che commettono peccati sessuali fuori dal matrimonio, benché sposati, sono portati a commettere rapporti sessuali fuori dal matrimonio. E la Bibbia dice che anche gli adulti insieme agli idolatri, e poi continua, gli effeminati, i sodomiti, e questa parla dell'omosessualità, ne parla Dio. E in Romani capitolo 1 parla delle lesbiche, delle donne che hanno rifiutato l'uso naturale degli uomini e si sono uniti con altre donne. Al capitolo 1, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Per Paolo, dunque, la scrittura è chiara e noi diciamo sì, così sia. Siete d'accordo? Se non vogliamo questa, possiamo prendere, allora la mettiamo da parte, diciamo allora dateci i vostri manuali. Se per noi la Bibbia è ancora parola di Dio, immutabile parola di Dio, questo dice la Scrittura. Siamo d'accordo? È una scelta. È una scelta. Gli altri la pensano diversamente, sono liberi di pensarlo. Noi crediamo e diciamo questo. Io credo questo, parlo per me stesso. Io credo in questo. E predico questo. Il corpo è un dono di Dio e Dio vuole che lo usiamo per la sua gloria. E poi dice, e qui è la grazia del Signore, e tali eravate alcuni di voi. Eravate adulteri, ma adesso non lo siete più. Eravate effeminati e sodomiti, eravate. Ma siete stati lavati. E allora il peccato di adulterio, il peccato di omosessualità, il peccato di essere ladri, avari, ubriachi, idolatri, oltraggiatori e rapinatori, questi peccati possono essere lavati? Lo possono essere lavati? Il sangue di Gesù non ci purifica da ogni peccato? Il corpo allora, perché cos'è? Perché cos'è il corpo? È per la fornicazione? È per la rapina? È per l'alcol? Perché cos'è il corpo? Paolo dice il corpo è per il Signore. E io quest'oggi voglio predicare questa parola al tuo cuore. Dona il tuo corpo a Dio. Romani capitolo 12, presentate i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, e questo sarà il vostro culto spirituale. Presenta il tuo corpo, presentalo al Signore e lascialo nelle mani di Dio. Concedilo al Signore affinché Lui usi il tuo corpo per farne il tempio dello Spirito Santo. Questo corpo deve essere tenuto pulito. Lo scrittore agli ebrei, attenzione, mi seguite ancora un attimo? Lo scrittore agli ebrei scrive al Nuovo Testamento, è nel Nuovo Testamento l'epistola agli ebrei, e allora tutte le cose del passato, il libro del Levitico, i riti, le pratiche, le abluzioni, i sacrifici, è tutto passato, siamo d'accordo su questo, ma guardate il linguaggio che usa. Avviciniamoci con cuore sincero, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica dalla cattiva coscienza. Qual è l'aspersione che purifica i cuori dalla cattiva coscienza, dal senso di colpa, dalla presenza del peccato? Qual è l'aspersione? È il sangue di Gesù il Nazareno. Perché la Bibbia dice che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, sia dello spirito sia del corpo, sia dello spirito sia del corpo. E poi dice: presentatevi, avvicinatevi con i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica dalla cattiva coscienza e il corpo lavato di acqua pura. Perché questo linguaggio del Vecchio Testamento? Ma perché un contadino tutto sudato, un metalmeccanico tutto sporco, un carbonaro, un qualsiasi uomo tutto sporco non può avvicinarsi a Dio? Certamente lo può. E allora perché dice il corpo lavato? Perché se io non mi lavo il corpo non posso avvicinarmi a Dio. Dio accetta tutti. È vero, fratelli? Il figlio il prodigo era sporco dalla testa ai piedi, puzzava per il suo lavoro, voi sapete quale, ed era un vagabondo, un senza tetto. Il Signore, il Padre, che rappresenta Dio Padre, lo abbraccia, lo bacia, lo accoglie. E allora cosa significa? Lo scrittore agli ebrei sta dicendo: il vostro corpo non deve essere semplicemente lavato con l'acqua. Non è questo il senso, eppure ci vuole, qualche volta ci vuole. Deve essere tenuto santo. E lo dirà con il linguaggio che non è più metaforico, in Colossesi: questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione e che ciascuno sappia possedere, il proprio corpo in santità ed onore. Come un corpo sporco, sudato e maledurante non è un onore per chi vive in quella condizione, è un disagio per chi gli sta intorno, così è per chi usa male il suo corpo. Il corpo tuo è per il Signore. Sto per concludere. Il corpo serve dunque per glorificare Dio. Infatti la scrittura dice: non regni il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire le sue concupiscenze, ma prestate le vostre membra al peccato, non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia. Concludo con la seconda parte del verso. Il corpo è per il Signore è per il corpo. Il Signore è per il tuo corpo. Vuoi che questo avvenga? Il Signore ha cura del corpo. Quando Dio, la Trinità, ha cominciato a impastare l'argilla, ha mostrato una cura speciale per il corpo umano. Il Signore è per il corpo. E per il corpo umano Dio ha creato una natura straordinaria, piena di frutti, pieni di cibo, di indescrivibile, incalcolabile varietà. Dio ha creato l'acqua e l'aria. la luce e le tenebre. Dio ha creato il riposo, il fiato, la vita, ogni cosa. Dio ha creato tutte le cose affinché ne godiamo. E sapete perché? Questa è la verità. Il Signore è per il corpo. Non è contro il tuo corpo. Non vuole il danno per il tuo corpo. Non vuole farti soffrire dicendoti non puoi andare con una prostituta. Non puoi fare quest'altro. Non puoi drogarti. Non puoi fumare. La madre di tutte le dipendenze è la sigaretta, sia ben chiaro. Non puoi ubriacarti. Non puoi fare queste cose. Perché? Perché voglio farti soffrire. Perché il tuo corpo non deve gioire. Questo pensa Dio? No. Dio dice, io sono per il tuo corpo, perché il tuo corpo sia benedetto da me. Io ti do i frutti, il cibo, ti do tutto se tu segui le mie regole. Sarai benedetto. Sarai benedetto. Dio è per il corpo. In che modo? Perché Dio ha messo il suo alito vitale nel corpo. Ci pensate? Dio ha fatto una respirazione bocca a bocca, è sceso nel corpo di Adamo e ha soffiato l'alito vitale in quel corpo. Dio è per il corpo. Ma ci pensate? Questo corpo che per alcuni è così brutto, per altri deve essere così cambiato fino a pratiche estetiche, chirurgie estetiche estreme. Non dico che se c'hai un naso completamente distorto non te lo devi raddrizzare, non dico se c'hai i denti tutti storti non te le devi raddrizzare, non ti dico questo. Cura il tuo corpo, la tecnologia oggi ha fatto cose grandi, se puoi fare qualche cosa fatlo, ma stiamo diventando esasperati, narcisisti all'estremo, non sopportiamo più la piccola ruga, non sopportiamo più nessuna degenerazione naturale del nostro corpo. Il Signore ci dice, io ho messo il mio spirito nel tuo corpo, io ho messo una parte eterna di me dentro di te. E poi dice la Scrittura che è andato oltre, ha comprato il nostro corpo, lui che ne è già il proprietario come creatore, lo ha comprato e l'assegno che ha versato e la fattura che ha fatto, qual è? È la croce, è il Calvario, è l'opera di Cristo per riscattare i nostri corpi mortali. Con quale sicurezza? Perché la sicurezza è la tomba di Giuseppe d'Arimatea che è vuota. Il Signore ha così tanta cura del tuo corpo che ti dice una cosa. Gloria al Signore, ascolta. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. È così interessato al tuo corpo che il tuo corpo, quando sarà disfatto nella tomba, quando sarà polvere, lui andrà a prendere un DNA del tuo corpo, andrà a prendere una infinitissima parte del tuo corpo e nella sua potenza creerà nuovamente dal tuo corpo, da quel DNA, creerà un altro corpo incorruttibile, un corpo che era seminato terreno diventerà celeste, un corpo che è seminato corruttibile diventerà incorruttibile. Non è meraviglioso? Dio ha cura del suo corpo. Addirittura dice la Scrittura che nel caso di Mosè era così accurato il suo corpo che l'ha preso e ci ha pensato lui a seppellirlo. Gloria al Signore. Dio cura il tuo corpo, Dio vuole bene al tuo corpo, però ti vuole dire, io voglio essere glorificato nel tuo corpo. Io non ho più bisogno di templi fatti da mano d'uomo, non ho più bisogno di santuari, io ho bisogno del tuo corpo. E per questo Dio dice, dammi il tuo cuore e dammi il tuo corpo come sacrificio vivente. Perché? Perché io, dopo aver messo il mio alito vitale, in te metterò il mio Spirito Santo. Non sapete voi che siete il tempio dello Spirito Santo che abita, dimora, risiede in voi. E il nostro corpo diventa così, un corpo meraviglioso, a strumento di giustizia. Il Signore per il corpo. Non posso andare troppo avanti, ma per questo corpo Dio fa tanto. Pensa solamente al fatto che se ti tagli, Dio ha stabilito che il corpo si ricuce. La medicina non guarisce, la medicina sollecita il nostro corpo alla guarigione, perché Dio ha posto in noi una proprietà guaritrice. Il nostro corpo è fatto in modo stupendo, meraviglioso. Abbiamo medici qui che potrebbero insegnarci e farci scuola su questo. Fratelli, glorifichiamo Dio per questo corpo. E allora questo corpo viene anche da Dio curato, liberato. Quando andò dai Gadareno e gli disse a quella legione di spiriti: uscite fuori da questo corpo, perché Dio vuole liberare i demoni che sono nel corpo. I demoni vogliono possedere il corpo, ma il Signore lo libera il corpo. Libera dai tuoi vizi, dalle tue degenerazioni, dai disturbi alimentari, dalle depressioni, dal panico. Ma Dio dà questa liberazione a quel credente che crede nel Signore Gesù Cristo e gli dona il suo corpo, il suo cuore, la sua anima e dice: Signore, fai di me il tempio dello Spirito Santo. C'è speranza per un adultero? C'è speranza per un omosessuale? C'è speranza per un disordinato, un alcolista, un drogato? C'è speranza per un idolatra che ha fatto del suo corpo il suo idolo, il suo Dio da adorare? C'è speranza? Tali eravate, Dio vi ha lavati, siete stati santificati. Siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio, benedetto in eterno. Alzatevi con me.